Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio, cari amici radioascoltatori, benvenuti da Federico Piana in questo spazio di approfondimento quotidiano. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Massimiliano D'Angelo, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Segnate il numero verde anche per intervenire, 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Mentre la politica italiana pensa al politichese, agli alambicchi, delle questioni partitiche, sentite questo dato che ci riporta alla realtà. In 10 anni sono spariti 2 milioni di giovani e naturalmente l'Italia ha perso il 12,7% dei giovani, della forza lavoro soprattutto. E questi giovani sono sostanzialmente demotivati e l'11,2% dei casi non sono interessati a lavorare o a studiare. Una debacle per il nostro paese, una sorta di involuzione che voglio commentare questo pomeriggio con due ospiti. Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, che ha realizzato questo studio. Salve Roma.
Buongiorno a voi.
E grazie anche a Don Nicolò Anselmi, direttore della pastorale giovanile della CEI. Salve Anselmi.
Buongiorno a voi.
Ecco Roma, la situazione qual è?
La situazione è che queste sono le conseguenze di un passato in cui la bassa natalità, il disinteresse a formare nuove famiglie e tutto quello che conosciamo molto bene oggi ha dato i suoi risultati. Quindi una società che non garantisce un ricambio generazionale, in cui i giovani non prendano il testimone dagli anziani, non mettano il loro entusiasmo, la loro forza, la loro vigoria per andare avanti, tutto questo si riduce a meno spazio nell'opinione pubblica, agita solo i problemi senza mai trovare una risoluzione. Io penso che questo sia forse il più grave problema sociale che noi abbiamo da risolvere, perché è alla base, alle fondamenta della nostra convivenza civile. La questione delle generazioni per secoli è stato il grande motore del rinnovamento umano, sociale, economico, produttivo, tutto quello che volete. Se si sta riducendo, questo naturalmente non è solo un fenomeno italiano, è anche un fenomeno europeo, e soprattutto se a questa riduzione dei quantitativi c'è anche una sorta di rimozione politico-istituzionale e anche generale nell'opinione pubblica, io penso che questo sia un passaggio molto, molto importante per la nostra realtà italiana, che ci spiega perché l'Italia non cresce, perché i redditi delle famiglie non crescono, perché c'è disoccupazione e non c'è, perché non trionfa il merito, perché ci sono i corporativismi e tanti perché si spiegano anche da questo fatto.
Don Nicolò Anselmi, lei come la vede da un osservatorio particolare che è quello del direttore della pastorale giovanile della CEI?
Indubbiamente il dato così non può che così preoccuparci, no? Nel senso che è un indicatore, secondo me, di una scarsa, cioè, in primo luogo, diciamo così, dal punto di vista così anche strettamente materiale, di una scarsa, di una fatica dal punto di vista economico, anche per molti giovani, effettivamente avere dei figli poi è un impegno di carattere economico, anche se tuttavia io trovo che dietro, così parlando anche con tanti giovani, dico, ma sai, avere 1, 2, 3 figli è un problema, dietro c'è una scarsa fiducia nel futuro, nella bellezza della vita, e quindi è una sorta di ripiegamento su se stessi. Ci metterei anche una idea di una precarietà, che poi dopo parallelamente a questo dato c'è anche il fatto che i giovani non si sposano, che le convivenze comunque crescono, e questo non aiuta senz'altro, no? Una situazione di precarietà, di non soltanto lavorativa ma anche affettiva, che quindi non invita le persone ad avere dei figli, e mi permetta di dire anche una carenza di fede, cioè chi crede nella provvidenza, chi crede nell'amore di Dio e nella vita, poi ha fiducia che il Signore aiuterà le nuove creature, che Lui le desidera, le ama e non le abbandona.
Ecco, Don Nicolò, c'è un dato allarmante anche per quanto riguarda i matrimoni che sono stati in calo. In 2 anni sono diminuiti, dice l'Istat, di 30.000 unità. Anche questo, come diceva lei, è un dato, no? Della poca fiducia dei giovani, in quanto non credono più nel matrimonio, forse, no?
Ma io penso che nel profondo del cuore dei giovani ci sia sempre quello di un amore stabile, di un amore per sempre. Cioè, la precarietà fa male a tutti, di qualunque tipo, si vive male nell'incertezza. Quindi, però tuttavia questa incertezza c'è, nel senso, quindi volevo dire che appunto nel cuore di tutti i giovani c'è quella di una certa stabilità. In effetti invece un clima che... È chiaro che dietro al matrimonio ci deve anche essere un atteggiamento di fiducia nella vita, di dono di sé, di generosità. In fondo il matrimonio, come tutte le vocazioni, è un consegnarsi a un altro. E oggi senz'altro invece il clima un po' di individualismo, che poi diventa facilmente di egoismo, non aiuta. E quindi quest'area un po' la respiriamo tutti, anche se vorremmo non respirarla. Ecco.
Direttore Roma, c'è un dato di quelli che lei col Censis ha reso noti proprio ieri che mi spaventa. L'11,2% dei giovani non è interessato più a lavorare o a studiare. Questo è drammatico in una società che naturalmente cerca di innovarsi.
Certo, questo è un dato preoccupante, ma che indica proprio una sorta di anomia, proprio, cioè il fatto che si perde qualsiasi pulsione positiva, qualsiasi voglia di realizzarsi nelle cose che si fanno, perché c'è 11% che non studia e lavora. Se mettiamo però anche che oltre i 25 anni abbiamo ancora un 7-8% che ancora sta a studiare, e comunque un fatto positivo, ma troppo allungato nel tempo, e poi c'è chi cerca lavoro, pensiamo che a 25 anni, che io considero un'età nel quale si dovrebbe comunque entrare nella capacità di relazionarsi al mondo con autonomia, eccetera, eccetera, noi abbiamo un 35% delle persone che sono fuori dalla vita attiva, che sono fuori in un mondo, sono fuori dai buoni sentimenti, come giustamente diceva prima
Don Nicolò.
Evidentemente qui si va al di là, perché la precarietà peggiore non è la precarietà del lavoro, perché la precarietà del lavoro, se si ha un po' di fiducia, se si crede nella provvidenza, alla fine, come tutti noi abbiamo fatto, si affronta e poi diventa stabilità al di là delle leggi. Ma qui c'è una precarietà mentale, cioè c'è il fatto che non ci si colloca nel mondo avendo del mondo una visione minimamente con dei riferimenti. E io penso, al di là delle questioni valoriali, di riferimenti istituzionali, familiari, che forse si sono indeboliti, noi ci troviamo di fronte a un mondo che si è allargato, i confini attorno a noi sono dilatati all'ennesima potenza, e noi la reazione di una parte significativa del mondo giovanile, ma direi anche in generale delle popolazioni dei paesi più vecchi, più ricchi come l'Italia, eccetera, era una reazione di passività. Noi sappiamo che c'è una reazione di localismo negativo, sto sul mio territorio e non voglio essere disturbato, ma adesso ce n'è ancora peggio, che quella della passività, cioè il mondo sta cambiando così celermente, io non ho gli strumenti per essere attivo, e quindi mi ritraggo.
E di tutto questo di chi è la colpa però, Roma, no? Dei giovani che non se la sentono di mettersi in gioco, o della società come quella italiana che è ancora chiusa in caste, in ordini professionali, in baronati?
Guardi, io, a parte che anche lo spirito di questa mia audizione che ho fatto peraltro al Parlamento è quello di cercare di trovare delle soluzioni, quindi le colpe va bene, ma ci servono a poco, però siccome lei mi ha fatto una domanda esplicita, io penso che le colpe non sono dei giovani, che non esiste una generazione di giovani peggiore degli anziani, e che semmai se i giovani non hanno gli strumenti, se i giovani in qualche modo sono passivi, è anche colpa delle generazioni precedenti, che non solo non hanno trasmesso un messaggio culturale adeguato, magari lo hanno trasmesso ma non si sono fatti capire, non ce l'hanno neanche più loro, perché vediamo tanti adulti che hanno dei comportamenti sinceramente poco commendevoli. Ma in più fa molto piacere che un anziano, un sessantenne, un settantenne, un ottantenne, un novantenne sia attivo in qualcosa, faccia, ma ognuno deve avere i suoi ruoli. Non è possibile che per esempio si continui a essere attaccati al potere nelle aziende, nel mondo dell'impresa, nella politica, nelle istituzioni per troppo tempo. Oggi una persona dopo i 70-75 anni dovrebbe avere un altro ruolo nella società, ma questo non perché i giovani devono prendere il posto lasciato dai più anziani, ma perché così si ritorna a una fisiologia. Ci sono delle funzioni come quelle di trasmettere il sapere, i valori, i riferimenti a cui dovrebbero dedicarsi le generazioni più anziane, mentre le generazioni più anziane si dedicano a mantenere potere loro mani, potere economico, potere di casa.
Su questo sentirei Don Nicolò Anselmi, perché è un dato di fatto, no, che non c'è un ricambio generazionale, Don Nicolò.
Anzi, io ringrazio per questo intervento, perché effettivamente per un giovane oggi non è facile, cioè in fondo assistiamo a questa cosa che i padri rendono difficile la vita ai figli, cioè i padri in senso lato ovviamente, no? Nel senso, c'è una generazione adulta che rende difficile per un giovane emergere, realizzarsi, questo in moltissimi ambiti, no? questa paternità che appunto rende difficile la vita con i figli. Questo io credo che ci sia proprio il fatto che sempre, ancora una volta, no, l'adulto trova nella sua attività lavorativa, professionale, protratta, il senso della sua vita, e invece anziché cercarla in aspetti generativi, cioè io credo che sia molto più gioioso vedere un giovane che cresce, che mi supera, vedere un po' più figlio che viene avanti, piuttosto che continuare io a schiacciarlo. Però questa cosa qui non la si capisce, non la si avverte, e questo sarebbe bello che un mondo adulto invece riuscisse a sperimentarla e possibilmente a viverla.
Senta Don Nicolò, secondo lei come mai la politica, la società attuale italiana non si accorge di questo problema e in qualche modo cerca di non affrontarlo? Abbiamo visto in questi giorni la campagna elettorale di Milano e di Napoli, di Bologna per esempio, che non ha affrontato questi temi che sono all'ordine del giorno, purtroppo, no? Anche a livello locale, voglio dire. La politica si disinteressa di tutto questo.
Ma io penso che entro certi limiti se ne renda conto, nel senso che ci sia questa, perché i dati, poi quando si va sui numeri, soltanto che veramente l'attaccamento a se stessi è veramente così al proprio posto, al proprio ruolo, poi che è una tendenza così, diciamo, in un certo qual modo innata nell'uomo, però che con la ragione andrebbe superata. Io credo che anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista, diciamo, della freschezza di tutta la società, investire sui giovani accompagnandoli con le proprie esperienze, ecco, non bisogna fare del giovanilismo, nel senso che poi i giovani sono il meglio, ma farebbe bene a tutti, perché delle energie, degli entusiasmi, delle passioni che io vedo nei giovani, poi fatalmente non ci sono più nelle persone anziane, mentre le persone più adulte hanno quell'esperienza che è altrettanto necessaria. Non si capisce, appunto, però anche perché tutti poi pensano di essere, comunque mi ci metto dentro anch'io, di essere sempre giovani, di essere sempre freschi, di essere sempre appassionati, di essere sempre vivaci.
È quello che ti trasmette, caro Don Nicolò Anselmi, quello che ti trasmette anche la pubblicità, no? La società dei media. Devi essere sempre giovane a tutti i costi, no? Non mollare mai, questo è un po'.
No, io credo che sì. Molte mamme vorrebbero assomigliare alle figlie, ecco, nel senso che, e poi si vestono, no, in alcuni casi, ora non bisogna mai generalizzare, però questa tendenza invece a non gustare la bellezza delle varie età della vita, che ha dei doni nell'età dei doni di entusiasmo e di passione quando si è più giovani e di esperienza e di saggezza quando si è più adulti, e le due cose andrebbero composte insieme. Questa distanza generazionale poi dopo mette in crisi tutta l'educazione, i riferimenti, anche i vescovi italiani, anche il Santo Padre si sta chiedendo proprio un impegno educativo che è sostanzialmente un riavvicinamento generazionale, ognuno con le proprie modalità, con le proprie ricchezze.
Va bene, grazie a Don Nicolò Anselmi, direttore della pastorale giovanile della CEI.
Grazie a voi, grazie.
Giuseppe Roma, ma non è solamente un problema generazionale, devo dire la verità, perché c'è un dato che riguarda la scuola. Si trova lavoro soprattutto se si è diplomati, e quindi studiare, laurearsi non serve più. Quindi i giovani perdono fiducia anche in questo, no?
Oggi noi siamo un'anomalia per il resto d'Europa, perché i tempi per concludere i percorsi scolastici sono molto più lunghi. C'è in alcune aree, per esempio nell'area tecnica e professionale, una forte abbandono nel corso del percorso formativo, poi c'è una diminuzione dell'occupazione con titoli di studio sia di diploma che di laurea, e soprattutto chi è diplomato lavora di più di tanto non siano i laureati, quindi è un insieme di anomalie. Adesso non darei il messaggio che studiare non fa trovare lavoro, perché è solo parzialmente vero, però certamente la scuola e il mondo del lavoro, il mondo delle imprese devono fare un percorso di avvicinamento, devono mettersi in sequenza. Non possiamo pensare che la scuola sia solo uno strumento di acculturazione generale, questo andava bene in un'Italia povera e anche molto più ignorante di prima, ma oggi il fatto di andare a scuola, di fare l'università e rendere questo in linea con la propria entrata nel mondo dell'attivo, nella responsabilizzazione attiva dei giovani, secondo me non deve essere considerato un tabù. Invece ancora la cultura media dice va bene, sta all'università fin quando studia, comunque ci siano 5, 6, 7 anni, quello che ha studiato può essere una cosa che non ha nessun rilievo dal punto di vista del mercato del lavoro, va bene tutto perché almeno ha studiato. Questo secondo me non basta più, e quindi la scuola deve fare molti passi in avanti. Per esempio bisogna valorizzare la fascia intermedia. Il diplomato può avere i suoi master, come succede in tutta Europa. Io prendo un diploma a un istituto tecnico e poi faccio 1 o 2 anni di ulteriore specializzazione in capo a quell'istituto tecnico, e sono un ottimo tecnico che può stare in azienda, che può fare tante cose. O anche, se abbiamo queste lauree brevi, è inutile tenerle come una specie di soprammobile che non serve a nessuno. Facciamo in modo che l'obiettivo di prendere una laurea breve sia un obiettivo conclusivo, perché mi ha dato una professionalizzazione sufficiente a fare tantissimi mestieri. Solo lavorando su queste due cose, secondo me, si può ridare fiducia anche ai giovani.
Adesso sentirei un giovane, Giuseppe Failla, responsabile nazionale dei giovani delle ACLI. Failla, benvenuto.
Grazie, grazie, buongiorno.
31 anni, sposato da poco.
Sì, sposato da un anno.
Tanto coraggio, no? Direbbe qualcuno, visti i dati.
Beh sì, tanto coraggio, effettivamente è così, tanto coraggio, ma anche tanta voglia di scommettere sulla propria vita e di, insomma, cercare di rendersi anche indipendenti dalle famiglie di origine, provare a creare una famiglia propria. Chiaramente in una situazione in cui il lavoro è precario, le prospettive comunque di vita, è difficile fare progetti a lungo termine. Chiaramente la scelta del matrimonio è una scelta molto difficile, ma l'abbiamo ritenuta, come moglie l'abbiamo ritenuta necessaria al momento giusto, anche per una questione anagrafica, e quindi ci siamo avventurati in questa che per noi non è solo un'avventura, ma poi, insomma, una scelta di vita importante.
Senti Giuseppe, come commenti questi dati del Censis secondo i quali in 10 anni si sono persi 2 milioni di giovani?
Ma in realtà non mi stupiscono, anche con la mia associazione ormai da tempo denunciamo che, insomma, c'è un problema reale per le giovani generazioni. Non è assolutamente facile essere giovani in Italia. Per cui devo dire, da una parte non mi stupiscono, dall'altra parte affermano nuovamente la drammaticità della situazione delle giovani generazioni in questo paese. È chiaro che siamo arrivati ad un punto in cui è necessaria una reale inversione di rotta, perché in rischio c'è il futuro di questo paese, oltre che al presente di tanti giovani, soprattutto in questa situazione di crisi. Mi piace ricordare che per le giovani generazioni di questo paese la crisi che stiamo vivendo difficilmente potrà essere superabile, si crea una sorta di crisi permanente per le giovani generazioni oggi.
Anche perché c'è una fascia di mezzo che non deciderà più. Il presidente Gianfranco Fini, presidente della Camera, ha scritto a voi una lettera molto interessante, sì, nella quale dice: l'Italia non è un paese che consente alle nuove generazioni di decidere.
Sì.
Tu ti senti un non decisore, una persona che non ha la possibilità di intromettersi nel potere decisionale, nel meccanismo decisionale?
Beh, io personalmente mi ritengo abbastanza fortunato, perché ho appunto la possibilità di un impegno diretto e di avere voce, tra virgolette, anche attraverso l'associazione di cui sono responsabile, ma la mia non è la situazione che vivono la maggior parte dei giovani in Italia, ma basta vedere anche i dati della rappresentanza giovanile in Parlamento e non solo. Ma ovviamente il presidente Fini nella sua lettera si riferiva anche alle piccole scelte quotidiane, che ovviamente laddove si vive situazioni di precarietà e quindi di impossibilità di scegliere nella propria vita, di fatto si è imprigionati in questa situazione. Quindi da una parte le grandi decisioni rispetto al futuro del nostro paese e comunque della società in cui si vive, dall'altra parte anche un'impossibilità di scelta nella vita quotidiana, nelle piccole cose che ti accadono, insomma.
Giuseppe Roma, non le pare un po' strano, un po' contraddittorio che un presidente della Camera, che è definito un politico ancora giovane, dica ai giovani non potete decidere? Ma se non cambiano questi sistemi di reclutamento anche nella classe politica e non ci sarà uno svecchiamento in futuro, come si può fare, no? Sono i politici che dicono voi non decidete, voi non potete decidere perché insomma bisogna svecchiare, poi sono sempre lì, gli stessi.
Purtroppo questo è un gioco che fa tutto il paese, no? E ho sentito responsabili d'azienda che dice ma qui non si sa come gestire le persone, ho sentito ministri dire ma qui non funziona nulla, e sento, mi sembra un po' esorcizzare i problemi per non affrontarli, e quindi chi più alza la voce d'Italia per denunciare i problemi che ci sono pensa di essersi salvato la coscienza. Qualcuno deve fare qualcosa. Comunque io vi saluto, purtroppo.
Grazie.
E spero però che questa nostra
analisi,
questa nostra interpretazione serve anche a rimotivare i giovani. Cioè io non vorrei più sentire il problema dei giovani che non possono sposarsi, che sono precari, vorrei sentire diamo spazio a chi ha delle idee, vuole fare un'attività, vuole fare un'impresa, vuole fare un lavoro, cerchiamo di dargli una mano, creiamo nel mondo delle associazioni anche un ruolo nel volontariato, un ruolo per dare una mano ai giovani. Perché se no noi stessi, sono quelle profezie che si auto
avverano, certo,
nel senso,
certo.
Continuiamo a dire questi giovani saranno sempre precari, non faranno nulla, e poi alla fine uno si abitua anche a questa idea. Comunichiamo anche il fatto che, e questo Don Nicola secondo me ha detto una cosa, esiste anche la provvidenza per chi ci crede, la fortuna per chi ha meno convinzioni, cioè nella vita non è che tutto è preordinato al male. Io penso che se uno ha la voglia, se ha la spinta per qualcosa, succede, insomma, ecco, abbiamo anche la fiducia, ecco, non vorrei che questo possa essere interpretato come affidarsi a uno stellone italiano. Quello che voglio dire è che viviamo in un mondo di opportunità, immaginiamoci se stessimo in un paese dove c'è povertà, dove c'è fame, dove non c'è nulla. Noi siamo in un mondo ricco, ricco di opportunità, quindi non facciamo i finti poveri, facciamo quelli che invece ce la fanno, che si impegnano, e tutti quanti credo dobbiamo essere più generosi.
Va bene, grazie.
Per quelli che sono venuti dopo di noi.
Grazie a Giuseppe Roma, direttore del Censis. Giuseppe, senti, allora, ti convince questa affermazione di Giuseppe Roma? Dice, vabbè, è così la situazione, però cerchiamo di invertirla in qualche modo con ottimismo, con passione, credendoci, no?
Ma senza dubbio in parte condivido quello che è stato detto, non ci sono dubbi che, un po' parafrasando il teorema di Thomas, quello che insomma ho ascoltato prima, no? Se i giovani percepiscono reali certe situazioni, le stesse diventeranno reali nelle conseguenze, un po', questa è senza dubbio una prospettiva possibile, e dall'altra parte non bisogna neanche far finta di niente o comunque dire facciamo appunto finta di niente, cerchiamo di essere ottimisti anche laddove è molto difficile.
A tutti i costi, esserlo. No? Quello non serve neanche.
No, questo non serve neanche. Certo, però è necessario un'altra cosa. È necessario che le giovani generazioni, in un certo senso, non siano sempre a chiedere diciamo dei posti o delle opportunità, ma in un certo modo che le conquistino anche.
Ecco, però Giuseppe, ti faccio una domanda dalle mille pistole. Come si fa se il sistema è bloccato? Se io voglio andare in politica, ma c'è un gruppo di persone che non attiva i meccanismi per mandarmi a me giovane, io non ci andrò mai in politica. Così nelle associazioni, così nei gruppi economici, no? Nelle banche,
certo.
Nelle industrie.
Certo.
È il sistema che manca in Italia, in America no, per esempio, no?
Questo è senza dubbio vero, ma dall'altra parte non bisogna neanche, come dire, rinunciare in un certo senso a provare, insomma, a cambiare un po' il sistema in cui si vive. È chiaro che ci sono società che, a differenza della nostra, permettono una mobilità sociale con molta più facilità rispetto all'Italia, che è un paese bloccato un po' in tutti i campi. Però non bisogna rinunciare alla voglia di partecipare, questo credo sia fondamentale. La responsabilità delle giovani generazioni a cui sono chiamate oggi è quella di partecipare alla vita, interessarsi alla vita sociale, alla vita politica, cercare di partecipare quanto più possibile a questi mondi, a queste realtà. Solo attraverso la responsabilità anche delle giovani generazioni, diciamo una responsabilità, se volete, rigenerativa della società e generativa da parte delle giovani generazioni, è possibile un po' cambiare questo sistema, altrimenti l'unica soluzione che abbiamo è quella di arrendersi, e questo comunque credo non sia un atteggiamento corretto. È chiaro, dall'altra parte non dobbiamo stancarci di chiedere alla nostra politica, soprattutto la, ma non solo, ecco, soprattutto la diciamo quelle opportunità per poterci affermare come giovani. È chiaro, ci vogliono le opportunità, ma insomma bisogna anche un pochettino
conquistarsene,
quando è necessario alzare la voce e conquistarsene.
Va bene, grazie Giuseppe Failla, responsabile nazionale dei giovani delle ACLI. E adesso vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317.